Cosmo 2050 con Francesco Massardo.
Una buona giornata, un buon weekend, ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 a tutti voi da parte di Francesco Massardo. Eccoci qua ancora insieme qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è il nostro approfondimento scientifico e tecnologico, due ore da trascorrere insieme come ogni fine settimana alla scoperta delle ultime novità scientifiche, dei nostri approfondimenti, chiaramente ascoltando i pareri, le opinioni, i racconti dei nostri ospiti. Sono già pronti a riempire le prossime due ore di trasmissione, anche ovviamente con Elisa Cabrini in regia qui al mio fianco, che saluto e che ringrazio, e anche ovviamente con la consueta dose di adrenalina musicale di Giornale Radio, in una settimana in cui dobbiamo parlare anche, e lo faremo tra pochissimo, ma lo faremo poi anche con un ospite speciale, di Lugre, lo strumento italiano che ha scritto la storia del nostro paese, diciamo, nell'esplorazione lunare. Quindi ve ne abbiamo già parlato la scorsa settimana, ma è giusto ritornare su questo argomento. E poi ovviamente ci dobbiamo occupare, ci occuperemo anche della figura del momento, Elon Musk, che fa parlare molto di sé per questioni che non riguardano lo spazio, ma che è una figura fondamentale nel plasmare quello che sarà un po' lo scenario futuro dell'esplorazione spaziale. Dunque ci occuperemo del tema caldo, direi caldissimo, molto molto attuale. Questo è un po' il menù di giornata, come detto composto anche da tanti pezzi musicali da ascoltare insieme. Allora sotto col primo e poi siamo pronti a cominciare.
I've been lost in your eyes all afternoon. The more I drift, the closer I get to you. She's a ghost, and the truth, it's impossible, but I love her lies. You make sure I don't find somebody new. It's the way you move. It's the way you move. Stay with you after just one touch. The way you move has got me stuck.
I'm done.
Allora, eccoci ancora insieme, ancora in diretta. Giornale Radio, come ogni fine settimana, vi porta Cosmo 2050. Io sono Francesco Massardo. Abbiamo, insomma, tra poco cominciamo sul serio, ecco, anche con i primi ospiti. Abbiamo ovviamente da fare un po' di rassegna stampa, diciamo. Intanto vogliamo fare gli auguri all'INAF, al nostro Istituto Nazionale di Astrofisica, di cui tanti componenti hanno riempito e continueranno a riempire le nostre trasmissioni, che ha festeggiato il proprio compleanno il 23 e il 24 gennaio, celebrando i 25 anni, dunque insomma una data anche significativa, dalla sua fondazione, con un workshop dal titolo INAF più 25 presso l'Auditorium Nazionale Ernesto Capocci dell'Osservatorio appunto astronomico di Capodimonte, sede storica e di grande prestigio dell'ente, luogo peraltro straordinario, se vi capita insomma di passare da quelle parti andatelo a visitare. Era infatti il 26 agosto del 1999 quando sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana veniva pubblicato il decreto che di fatto sanciva la nascita dell'INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica, controllato dal Ministero dell'Università e della Ricerca. E a parlare ovviamente per il compleanno è stato il presidente dell'istituto da qualche mese, Roberto Ragazzoni, che insomma ha parlato del coinvolgimento nell'esplorazione del cosmo e di quelle che saranno anche le prossime sfide. Da Napoli insomma ha lanciato anche messaggi chiaramente per il futuro. Insomma, da 25 anni l'INAF si impegna a studiare l'universo in tutti i suoi aspetti, diffonde anche la cultura in campo astronomico e preserva il patrimonio storico nazionale nel campo. E poi i festeggiamenti sono arrivati anche con tanti ospiti, ci sono, che hanno insomma riempito questo evento con una tavola rotonda, con Tom Herbst del Max Planck per l'astronomia, con Antonella Nota dello Space Telescope Science Institute americano, con il direttore generale dell'osservatorio SKA, Phil Diamond, insomma tantissimi ospiti d'eccezione. Dunque ne approfittiamo per fare gli auguri chiaramente all'INAF. Poi ci sono insomma tra le novità, abbiamo detto, dei nuovi record tracciati dall'UGRE, questo strumento italiano diretto alla Luna, con Blue Ghost, con la sonda americana, che con un percorso abbastanza articolato sta, diciamo, raggiungendo la Luna, ma ci vorrà ancora un po' di tempo, ne parleremo meglio tra poco. Per gli amanti dell'osservazione c'è anche da segnalare insomma una novità sul sempre affascinante e misterioso mondo dei buchi neri, perché il primo storico buco nero, insomma ricorderete la foto del secolo di 6 anni fa che inquadrò il primo buco nero a essere appunto fotografato, ha delle novità, diciamo. È stato chiamato M87, lo sapete, e a descrivere le nuove caratteristiche che sono state scoperte sulla rivista Astronomy and Astrophysics è stata una collaborazione internazionale di Event Horizon Telescope, che è peraltro, diciamo, l'ente che ha scattato la celebre foto, ovviamente ci sono anche in questo consorzio l'INAF, di cui abbiamo appena celebrato il compleanno, e il nostro INFN. Bene, le novità sono le complesse dinamiche che governano, per così dire, questo buco nero in evoluzione. Questa analisi, che combina osservazioni fatte negli ultimi anni, indica che l'asse di rotazione del buco nero punta lontano dalla Terra e che il disco di gas caldo che circonda M87 ruota nella direzione opposta rispetto a quella del buco nero stesso. Analisi che suggeriscono insomma che questo potrebbe essere giustificato il fatto che le variazioni osservate nel corso degli anni indichino il moto retrogrado e generino un ambiente più turbolento e instabile, favorendo fluttuazioni più marcate nell'emissione luminosa del famoso anello che circonda il buco nero. Insomma, una ricerca sulla quale magari torneremo anche in futuro, perché ha permesso, pensate, di ottenere un archivio di circa 120.000 immagini di simulazione, sono il triplo rispetto a quelle utilizzate finora, e dunque ci saranno sicuramente nuove previsioni. Anzi, i ricercatori ora si stanno concentrando sui dati del 2021 e 2022, ma chiaramente poi ci saranno via via nuove immagini da analizzare. Siamo sicuri che capiremo insomma prima o poi qualcosa in più su questo anche un po' terrificante per certi aspetti, ma sempre affascinante, mondo dei buchi neri. Allora direi che ci siamo. Ripartirei dopo un po' di rassegna stampa dalla musica, tra poco anche il primo ospite, per parlare anche di un altro momento di osservazione molto molto importante. Allora un altro pezzo da ascoltare insieme.
it's Elaine on your downstairs couch. My common sense never left my house. 'Cause honey, you're the talk of the town. Had to see what they were talking about. 'Cause I heard about your reputation, babe. I heard the story you ran through Memphis, then you rode away. How even I can say.
E allora eccoci ancora in diretta con Cosmo 2050. Rientriamo in diretta anche per dare il benvenuto al primo ospite di questa trasmissione, insomma un ospite d'eccezione per parlare di un argomento però molto molto interessante. Intanto torniamo a occuparci del tema dell'osservazione parlando del telescopio Vera Rubin, peraltro dedicato insomma a una figura altrettanto leggendaria, perché lo abbiamo insomma letto negli ultimi giorni, ha di fatto, possiamo dire, aperto gli occhi questo telescopio, che non è un telescopio banale, è quello dotato della più grande fotocamera al mondo, pensate, da 3200 megapixel. Parliamo di un osservatorio appunto che si trova in Cile, luogo tra i migliori per le osservazioni, che promette insomma di cambiare le nostre prospettive sui fenomeni, alcuni dei fenomeni più sfuggenti dell'universo, ad esempio anche il tema sempre enigmatico dell'energia oscura, della materia oscura. Abbiamo con noi per parlare di questo e anche di quelli che sono gli obiettivi del telescopio Marco Bersanelli, astronomo e divulgatore scientifico, è già stato ospite della nostra trasmissione, quindi gli do un ben trovato su Cosmo 2050, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti.
E allora, grazie per essere con noi per parlare insomma di una struttura, una grande infrastruttura di cui ci aveva già anticipato qualcosa qualche mese fa in un'altra puntata, ma che finalmente insomma di cui si può parlare al presente, diciamo così. Victor Krabbendam, che è responsabile del programma Vera Rubin, ha detto: non è stato semplicemente un successo, è stato un successo strepitoso, e ha descritto così la qualità delle primissime foto scattate dal telescopio. Non so se ha avuto l'opportunità di vederle, in generale che idea si fa di un'infrastruttura di questo tipo, quanto può cambiare le regole del gioco, diciamo.
No, è uno strumento straordinario, effettivamente unico nel suo design, nella sua concezione, perché è peculiare lo scopo del telescopio, che a differenza di tutti gli altri finora, da terra perlomeno, diciamo, non ha come scopo di poter essere utilizzato per essere puntato su diversi target, diversi obiettivi, no? Osservo quella galassia, osservo quel particolare ammasso. Questo ha come scopo di fare una survey, cioè l'oggetto dell'osservazione di questo telescopio è un unico oggetto, che è l'intero cielo. E questo ha portato ad avere certe caratteristiche proprio anche tecniche di performance, che sono diverse da tutti gli altri telescopi, perché qui il principale requisito è quello di riuscire a mappare una ampia parte del cielo in ogni puntamento, proprio per rendere efficiente l'osservazione della maggior parte possibile della sfera celeste. E questo ha richiesto proprio uno sviluppo anche, diciamo, concettuale e poi anche tecnologico di un sistema ottico, quindi proprio di un telescopio che ha una concezione innovativa, no? Perché ha uno specchio molto grande, non è il più grande telescopio del mondo, ma ci si avvicina perché ha un diametro di 8,4 metri, è un grande telescopio, ma il Keck per dire è 10 metri, non è questa la sua unicità. È fatto di tre diversi elementi riflettenti che, combinati in un modo appunto innovativo, consentono di poter mappare in ogni istante, in ogni puntamento, una regione di cielo di 3,5 gradi, tanto per dare un'idea, è circa 7 volte il diametro angolare della Luna. Quindi in ogni momento riusciamo a raccogliere con questo telescopio una bella porzione di cielo che ovviamente poi ruota apparentemente per via della rotazione terrestre, e nel giro di pochi giorni questo telescopio Vera Rubin mapperà una grande parte del cielo. Questo è fondamentale per tutta una serie di obiettivi scientifici.
È chiaro, sì, sono numeri insomma strepitosi, poi chi è del settore diciamo chiaramente ha un'idea magari migliore, però effettivamente coprono un'area di cielo vastissima, quasi insomma inimmaginabile da un certo punto di vista. Però ecco, siamo anche curiosi di scoprire quale sia poi l'obiettivo di questa mappatura. Si legge insomma che potrebbe dare risposte straordinarie su temi come l'energia oscura e la materia oscura, che insomma al di là di essere associati anche a qualche film o serie TV fantascientifica sono oggetto di grandi grandissimi studi. Quanto poco ancora sappiamo di questa materia, di questa energia oscura? Quanto potremo sapere di più potenzialmente, sperando insomma di avere qualche novità nei prossimi mesi grazie a questo osservatorio?
Sappiamo ancora molto poco, sappiamo che sono due diverse forme di materia e di energia, ben distinte l'una dall'altra, quelle che chiamiamo materia oscura. Sappiamo qual è la percentuale rispetto al budget totale di densità di energia nell'universo dell'una e dell'altra, che la materia oscura copre circa il 25% del totale. L'energia oscura il 70%, quindi vuol dire che sommate insieme fanno il 95% della densità di energia attuale dell'universo. È come dire che tutta la materia ordinaria, cioè tutta la materia che noi conosciamo, che fa la Terra, che fa noi stessi, che fa le stelle, che vediamo, eccetera, costituisce appena il 5% scarso del totale. E questo Vera Rubin Observatory è veramente diciamo strumento dedicato a studiare gli effetti gravitazionali sia dell'energia oscura che della materia oscura, che sono distinti fra di loro, perché l'energia oscura contribuisce, anzi domina in questo momento, l'espansione globale dell'universo e la rende addirittura accelerata, mentre la materia oscura, al contrario quasi, ha un effetto gravitazionale che tende a collassare le strutture, quella che dall'origine dell'universo ha permesso o ha facilitato la formazione delle galassie. La materia oscura tende a vincere con la sua gravità qualunque altra diciamo dispersione, quindi aiuta a coagulare le strutture. Allora questo telescopio Vera Rubin è proprio progettato in modo tale, come dicevamo, no, di raccogliere una quantità enorme di dati sulla quasi totalità della sfera celeste, andando in profondità nell'universo, quindi andando a mappare miliardi di galassie e vedendo come sono distribuite nello spazio e vedendo le loro velocità, perché questa è l'altra possibilità che noi abbiamo di misurare le velocità. È come poter vedere un fluido, tanto per dare un'immagine, che si muove, no? Possiamo immaginare che si espande e che però ci sono dei gorghi, ci sono delle zone in cui si concentra. E allora da tutta questa distribuzione nello spazio e da questa velocità delle varie parti di questo fluido che è fatto di miliardi di galassie, noi possiamo evincere gli effetti gravitazionali sia dell'espansione globale sia della concentrazione che porta alla formazione delle strutture. Quindi materia oscura e energia oscura non le vediamo, ma vediamo i loro effetti nel movimento globale, diciamo, delle strutture cosmiche su grande scala.
Chiaro, chiaro. Ci sono, diciamo, ma non li vediamo. Questo è un po' il riassunto della situazione.
Ci sono, ma non li vediamo.
Senta, esatto. Le chiederei, professore, giusto per concludere, tra gli altri obiettivi, diciamo, immagino secondari, però comunque interessanti di questo osservatorio, di questo telescopio, ci sarebbe anche la caccia al ipotetico pianeta 9, insomma, che è, insomma, affascinante anche per la nomenclatura. Ecco, di che cosa si tratta in realtà? Perché un pianeta ipotetico? Stesso motivo, insomma, sappiamo che c'è ma non lo vediamo?
Sì. È un po' tutta la storia dell'astronomia, no? In tanti suoi passaggi andare alla ricerca proprio di ciò che ancora non si vede o che addirittura è completamente invisibile. Ecco, l'ipotetico nono pianeta non lo si vede, ma ci sono dei hint, degli indizi indiretti di perturbazioni gravitazionali che vediamo su oggetti invece visibili, che potrebbero, diciamo, essere spiegati dalla presenza di un ulteriore pianeta, ma appunto ancora non ci sono elementi.
Ma si tratta di un pianeta quanto è distante, per intenderci, quanto potrebbe essere distante dalla Terra? È un pianeta potenzialmente
nella lontana periferia del sistema solare, quindi a grande distanza dalla Terra. Non dobbiamo aspettarci che ci venga addosso, ecco, questo no, di sicuro.
No, beh, sì, quello lo escludiamo e ci fa anche piacere, però insomma è anche curioso che in un periodo storico in cui si scoprono pianeti, non voglio dire ogni giorno, però con una certa frequenza, anche esopianeti, insomma, sono in grande aumento la loro scoperta, c'è anche qualche pianeta un po' fantasma, come i galeoni, insomma, del tempo dei pirati, che apparivano e scomparivano nel buio e tra le onde, diciamo, di questo universo. Grazie allora al professor Bersanelli per essere stato con noi, insomma, averci raccontato, facendoci anche un po' sognare, quelli che sono obiettivi però assolutamente seri, assolutamente scientifici, di altissimo livello. Mi preme aggiungere in conclusione, salutando il professore e ringraziandolo, che le immagini che sono state, diciamo, distribuite come test di prova in realtà sono ancora per il Vera Rubin delle immagini veramente di prova, da prendere come tali, perché sono realizzate con una camera ridotta, diciamo, che verrà sostituita poi dalla camera definitiva, appunto da 3200 megapixel, che è molto più potente, molto più ampia, diciamo, come raggio d'azione. Quindi le prime immagini scientifiche che potrebbero essere pubblicate, insomma, si prevede potrebbero arrivare tra giugno e luglio quest'estate, diciamo, visto che l'installazione della nuova fotocamera è prevista entro il marzo. Quindi ormai ci siamo, sta per prendere vita questa straordinaria infrastruttura che si trova lì, insomma, tra le Ande cilene, ma che è in un luogo perfettamente adatto per questo genere di missioni, di osservazioni. Allora noi rimaniamo, diciamo, verosimilmente in America. Dal Cile dobbiamo percorrere tutta la cordigliera delle Ande e poi salire su fino ovviamente agli Stati Uniti. Tra poco parliamo infatti della nuova era americana di Donald Trump con il grande protagonista della nuova corsa allo spazio, Elon Musk, che di fatto si è insediato anche lui insieme a Trump nella grande cerimonia, che non ha fatto mancare qualche momento di polemica o di perplessità, e che è pronto a cambiare forse per sempre le regole del gioco anche nella corsa allo spazio. Lo scopriamo tra poco. Rimanete con noi, rimanete con Cosmo 2050.
Cosmo 2050 con Francesco Massardo.
E allora eccoci ancora in diretta qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, con Cosmo 2050, per continuare a volare ma tenere anche i piedi a terra. Tra poco affrontiamo due temi, direi due grossi temi di questa settimana. Da un lato abbiamo ovviamente l'insediamento di Donald Trump e di una figura, quella di Elon Musk, che gli amanti di questa trasmissione conoscono bene, con i suoi pro e i suoi contro, che è dotato adesso di un potere quasi illimitato. Bisognerà cercare di capire appunto come cambierà questo, non solo sulla questione delle missioni spaziali ma anche su quella della gestione dei satelliti. Anche qui sappiamo della polemica già cominciata e per il momento finita su Starlink e su un possibile accordo con il governo italiano. Dall'altro però, a proposito di Italia, abbiamo i miracoli dello strumento Lugre che sta viaggiando verso la Luna, porterà un pezzo del Made in Italy che ci piace di più, quello della conoscenza, delle capacità ingegneristiche, proprio sulla Luna, in attesa del suo arrivo. Lo commenteremo anche con chi ha assistito al lancio e a questo momento straordinario di avvicinamento, possiamo dire così, ancora una volta al suolo sellenico. Tutto questo dopo aver ascoltato un altro pezzo musicale insieme.
Here we go with riff one. But did you ever get the feeling that there's something come undone? An unreeling in the seeming, the stitching gone. So you rip a little harder till that rip becomes a run. Feel the fabric of existence come unspun. Hey there, we don't care. I could be standing way out where you're naked and freezing till you run.
Ancora in diretta per ripartire qui su Cosmo 2050 da uno strumento italiano che sta scrivendo la storia dell'esplorazione spaziale lunare del nostro paese e che sta battendo anche alcuni record particolarmente importanti. Parliamo di Lugre, che è questo ricevitore per la navigazione satellitare, che è in viaggio in questo momento verso la Luna con insomma una missione americana in cui però evidentemente l'Italia gioca un ruolo fondamentale. Ha infatti tracciato 5 satelliti per la navigazione alla distanza di 331.000 chilometri e in realtà non è di fatto questo è solo l'ultimo record di Lugre, che qualche giorno fa aveva segnato il suo primo record ricevendo segnali alla distanza di 200.000 chilometri, una distanza mai raggiunta fino ad ora. E insomma c'è grande soddisfazione per questo strumento costruito in Italia dalla società Cascom di Bassano del Grappa per conto dell'ASI, con la collaborazione scientifica del Politecnico di Torino, ricordiamo, ricevitore che si trova a bordo del lander lunare Blue Ghost, che è di un'azienda, guarda caso, privata texana, Firefly, e Lugre sta per Lunar GNSS Receiver Experiment. Ne parliamo con un ospite che mi fa molto piacere avere con noi proprio dagli Stati Uniti, quindi ancora immagino, insomma, con queste immagini, mi perdono il gioco di parole, del lancio ancora ben impresse nella mente. Mario Musmeci, in collegamento con noi per conto dell'ASI, appunto, grazie per essere con noi, benvenuto su Cosmo 2050.
Grazie, buongiorno, anzi buon pomeriggio a voi, qui è ancora mattina.
Eh sì, allora una buona giornata. Ecco, ci può descrivere, insomma, anche banalmente, partiamo dall'aspetto forse meno scientifico ma anche un po' più umano, l'emozione di vivere un momento del genere, anche l'apprensione che le cose potessero andare male, per carità, però si tratta del primo strumento italiano destinato alla Luna, quindi di fatto è veramente un momento storico, e lei è lì, insomma, a goderselo in prima fila.
Sì, è vero, effettivamente la Luna è qualcosa di iconico per tutti noi, è l'oggetto, diciamo, dello spazio che possiamo vedere con i nostri occhi senza nessun bisogno di uno strumento. Addirittura, se guardiamo bene la Luna piena, possiamo vedere una macchiolina grigia in alto a destra, che è il Mare delle Grigie, dove speriamo di allunare entro i primi di marzo. Quindi effettivamente è un'emozione grande per noi avere questa possibilità di fare una missione per la prima volta con uno strumento italiano, e siamo veramente fieri e felici di fare questo. È una ricompensa di tanto lavoro che abbiamo fatto anche di squadra con le aziende italiane, con il Politecnico di Torino e con la NASA, che ci ha dato questa opportunità unica.
È chiaro, chiaro. Ci può descrivere, ci fa un po' le presentazioni di Lugre? Di fatto, insomma, è una sorta di, abbiamo detto, sì, ricevitore per la navigazione satellitare, quindi uno strumento che poi diventerà fondamentale per la riconquista della Luna. In cosa consiste? Quali obiettivi, appunto, ci può permettere di sbloccare?
Sì, effettivamente è uno strumento sperimentale. Quindi, diciamo, a bordo del lander, secondo questo approccio che la NASA applicato per questi voli commerciali, questo lander della ditta Firefly ospita 10 esperimenti, di cui uno è italiano, gli altri sono tutti americani, e stiamo provando a fare qualche cosa che sembra proprio una mission impossible, no? Cioè proviamo a prendere i segnali GPS Galileo durante il viaggio per la Luna e addirittura sulla superficie lunare. Perché è una missione impossibile? Perché GPS e Galileo sono stati progettati e disegnati e funzionano fantasticamente sulla superficie della Terra, al massimo Chiaro. Funzionano sugli aeroplani che volano. Quindi è un po' come andare a cercare di leggere un libro nella notte al di sopra di un lampione, usando la luce scartata del lampione che arriva debolissima. È, diciamo, un'attività praticamente complicata. Lo strumento è tecnicamente chiamato un software defined radio receiver, è in sostanza un ricevitore satellitare, ovviamente fatto appositamente per volare nello spazio, quindi con tutte le capacità di resistere alle sollecitazioni, a temperature bassissime, vibrazioni, e ha un'antenna che gli permette appunto di sentire segnali 10.000 volte più deboli di quelli che normalmente riceviamo sulla superficie della Terra, e soprattutto geometricamente molto sfavorevoli, perché sono tutti, quando ci allontaniamo dalla Terra, sono tutti concentrati intorno alla Terra e orientati verso il basso, quindi è una condizione particolarmente difficile che soltanto attraverso antenne molto sensibili e software di processamento riusciamo a estrarre i segnali e calcolare eventualmente la posizione.
Eh sì, poi insomma, rientrando su, tanto ci ha reso bene la metafora, no? La difficoltà non solo di realizzare qualcosa del genere, ma anche immagino poi di spendere veramente anni di lavoro in qualcosa che non abbiamo la certezza, non c'è la possibilità di testare strumenti del genere ovviamente prima di vederli all'opera. Credo che, insomma, che il film Oppenheimer ci abbia dato pure in un altro ambito l'idea di come gli scienziati a volte lavorino appunto sulla teoria per anni e poi poi quando arriva il momento della messa in pratica sono veramente pochi secondi in cui ci si gioca tutto. Da quanto tempo, come indotto, per così dire, siete dietro a questo momento, diciamo, che avete vissuto, e di conseguenza, insomma, c'era, immagino, anche un po' di giusta apprensione?
Sì, certo, sono circa 5 anni che l'ASI è impegnata in questa attività preparatoria. Abbiamo fatto anche una serie di lanci su quelli che vengono chiamati sounding rocket, sono dei lanciatori che raggiungono 100 km di quota, quindi lo spazio, per definizione, la soglia dello spazio. Abbiamo messo a bordo un ricevitore simile a quello che sta andando adesso sulla Luna e abbiamo avuto quindi la prova che questa tecnologia, sia software che hardware, era adeguata per condizioni così estreme. Certo, prima di essere nello spazio e nello spazio cislunare come adesso, tutte le simulazioni che abbiamo fatto in questi mesi passati ci confermavano, ma un conto è fare simulazioni e un conto è stare nell'ambiente reale, quindi effettivamente la sperimentazione c'ha di per sé questo fascino, no? Per quanto tu prendi tutte le attenzioni e cerchi di anticipare tutte le problematiche, finché non stai nelle condizioni reali, che sono praticamente impossibili da riprodurre sulla Terra, è difficile avere la certezza. Quindi sì, è un'apprensione piena di fascino, e devo dire, vedere al centro di controllo apparire i dati della telemetria mano a mano che si acquisiva e avere la certezza che il sistema funzionasse è stato veramente da applausi.
È chiaro, io concluderei sugli applausi, appunto, anche per questi record, appunto, che dicevo in apertura, nell'ultima, insomma, comunicazione che abbiamo ricevuto, la distanza di sono stati tracciati 5 satelliti alla distanza di 331.000 chilometri, che è, insomma, un dato sconvolgente. Ecco, pensate quando non vi prende il wifi, se passate dalla cameretta alla cucina, pensate alla potenza di questo strumento. Che cosa significa battere questo record, al di là della soddisfazione?
Sì, è un record fondamentale, perché in sostanza noi stiamo non soltanto sul momento facendo questi esperimenti, ma stiamo raccogliendo un'enorme quantità di dati, e quelli che vengono chiamati dati grezzi, che possono essere poi resi disponibili dopo 6 mesi al completamento della missione per tutta la comunità scientifica. Questo è fondamentale, perché tutti quanti siamo impegnati, anche nell'ambito del programma Artemis, a realizzare una presenza sulla Luna permanente e sostenibile, e questo passa attraverso 2 fondamentali aspetti: poter telecomunicare dalla Luna alla Terra, e questo è un qualche cosa di abbastanza consolidato, ma soprattutto riuscire a navigare e muoversi sul polo sud della Luna sarà fondamentale. Lì l'illuminazione è molto scarsa, ci saranno rover automatici, astronauti che atterreranno con lander, tutto si muoverà in una condizione molto difficile, quindi tutto quello che stiamo facendo adesso serve a caratterizzare questi segnali. E ovviamente il piano è quello di realizzare un mini GPS Galileo intorno alla Luna, ma quello che succederà è che probabilmente le sonde nel viaggio utilizzeranno qualche cosa di simile a Lucre, e questo ci fa molta felicità, perché appunto non è soltanto un record, ma è un impegno per il futuro concreto.
Eh sì, assolutamente, ci dimostra anche, credo, quello che poi è il punto di forza del cosiddetto Made in Italy, che si può applicare benissimo anche allo spazio. Non abbiamo la potenza di fuoco, ecco, degli Stati Uniti, ma abbiamo insomma dei professionisti preparati, straordinariamente preparati, preparati meglio di tutti, in questo caso possiamo dire così. Quindi congratulazioni. Grazie soprattutto per essere stato con noi, insomma, averci raccontato i segreti di Lucre, che noi continuiamo a seguire comunque, chiaramente, perché è un work in progress fino all'allunaggio. Come avete sentito, bisogna sfruttare chiaramente le orbite, e si arriverà, insomma, verso marzo, probabilmente, a scrivere un'altra pagina straordinaria di storia. Noi ci fermiamo per ascoltare un altro pezzo musicale insieme, poi torniamo e rimaniamo in zona Luna, perché dobbiamo parlare di Elon Musk. Eccoci ancora in diretta Cosmo 2050. Abbiamo parlato dello strepitoso strumento Lugre, l'Italia già un po' verso la Luna, ovviamente in compagnia dell'America. È comunque una missione privata, ovviamente americana, e questo ci dà un po' il là per parlare dell'uomo del momento, non tanto per questioni spaziali. Obiettivamente, diciamo, nell'ultima settimana Elon Musk si è insediato insieme, diciamo, al suo datore di lavoro, Donald Trump, alla Casa Bianca. L'uomo, insomma, che vuole portare l'umanità su Marte godrà, insomma, adesso di un grande potere, non solo economico, quello lo aveva già prima, ma anche politico. E anche la politica spaziale di Donald Trump merita di essere analizzata, credo, nei giorni seguenti all'insediamento. Per farlo, allora, abbiamo il piacere di avere con noi Emilio Cozzi, giornalista, scrittore. A proposito, insomma, geopolitica dello spazio, il suo ultimo libro sta andando non bene, direi benissimo, e insomma, è proprio di geopolitica spaziale vogliamo parlare oggi. Intanto ciao Emilio, grazie per essere ancora con noi.
Sempre un piacere, Francesco, buona giornata a tutti.
E allora, insomma, si fa un gran parlare di Trump e di Musk, inevitabilmente, non solo e non tanto per le questioni spaziali, almeno per il momento, però è un altro tema sicuramente molto molto sensibile. C'è addirittura, insomma, chi ha creato quasi un nuovo slogan, ce ne sono tanti legati a Trump: meno clima e più spazio, cioè l'idea che forse alcuni fondi che teoricamente potevano essere destinati al contrasto al cambiamento climatico, di cui sappiamo, insomma, Trump non essere particolarmente appassionato, potrebbero essere destinati diciamo a Musk in qualche modo, e quindi a mantenere soprattutto le tempistiche per la riconquista della Luna, che credo voglia essere un po' il lascito, poi uno dei lasciti di Donald Trump 2, diciamo così.
A meno che, come ha già detto nel suo secondo discorso inaugurale, non si punti a Marte, che è un po' la nuova promessa, che è chiaramente, diciamo così, d'impronta maschiana. Sappiamo tutti che Musk addirittura fondò SpaceX proprio per rendere il genere umano interplanetario, come ama dire lui. E insomma, quello che dici però è assolutamente vero. Nei prossimi mesi credo che saranno tanti tira e molla nell'ambito della NASA e nell'ambito di chi deve aggiudicarsi dei fondi per dei progetti, per delle missioni, e in qualche modo per conquistare la fiducia di Trump e per conquistare il fatto poi di poter realizzare le proprie cose. La Luna è certamente uno dei suoi obiettivi. Già nel primo mandato aveva promesso che, qualora rieletto, subito entro il 2024 avrebbe portato la prima donna e il prossimo uomo sulla Luna. Adesso tutto è, non dico in dubbio, perché occorrerà assolutamente andarci sulla Luna, ma il come ci si arriverà, beh, questo apre tutto un altro scenario. C'è da capire se con l'SLS, lo Space Launch System, il famoso sistema di lancio della NASA, che qualcuno dice del Congresso e del Senato più che della NASA, o addirittura se, visti i tanti ritardi e visti i costi, anche in quel caso Trump non possa rivolgersi all'amico Musk, che certamente sarebbe l'alternativa più probabile. Insomma, come dicevi tu, anche il clima e tutte le missioni rispetto al cambiamento climatico, e comunque le missioni scientifiche di quel tipo, potrebbero essere in qualche modo penalizzate, sempre che il Congresso acconsenta. Lo aveva già tentato Musk, ma è certo, e questo, come dicevi tu, è vero, che lo spazio, io immagino, possa raccogliere anche più fondi di prima.
Sì, questa è una delle prospettive, sicuramente trainata molto dalla figura di Musk. Io lo sentivo, insomma, qualche giorno fa, mi sembra, da Stephen Colbert, in uno dei tanti late show americani, parlare con grande trasporto, devo dire, anche di come vorrebbe rendere abitabile Marte. Ha detto, insomma, che il modo più veloce sarebbe sganciare un paio di ordigni nucleari ai poli del pianeta, che, visto il tempo in che trascorriamo, forse è meglio sganciarli lì che per carità in altri luoghi più vicini a noi. Però ecco, mi fa anche un po' paura un uomo così potente. Obiettivamente forse è l'uomo più potente del mondo, perché ha, insomma, ha le mani sulla politica e le mani chiaramente sul suo pesantissimo portafogli. Parlare di queste cose, sono missioni che magari ci aspetteremo riservate a enti pubblici, quantomeno come la NASA. Qual è il rapporto di potere che si crea ora tra Elon Musk, SpaceX e la NASA?
Un rapporto piuttosto controverso, che non nasconde anche dei conflitti di interesse. Ricordiamo che, tra l'altro, proprio in questi giorni si è addirittura attivato il sito del DOGE, il Dipartimento per l'efficientamento governativo, e ricordiamo che Musk è uno dei due sostanzialmente coordinatori di questo programma, che punta addirittura a far risparmiare 2.000 miliardi rispetto al budget degli Stati Uniti. E beh, la NASA sarà uno degli enti che Musk in qualche modo dovrà controllare, e contemporaneamente la NASA sarà il cliente numero uno di Musk, e contemporaneamente alla NASA, qualora la nomina di Trump fosse confermata dal Senato, potrebbe essere guidata da Jared Isaacman, che insomma anche i tuoi ascoltatori conoscono bene, perché fu il primo privato a fare una passeggiata, un'attività extraveicolare oltre l'atmosfera. Ebbene, mettete insieme tutte queste cose, è evidente che lo spazio sta diventando un club piuttosto elitario, che in qualche modo è attorno a Musk, è costituito da gente che lo ammira molto o da gente che gli deve molto, per cui sicuramente il rapporto fra NASA e Musk sarà sbilanciato a favore di quest'ultimo, e questo non escludo potrebbe anche ingenerare dei conflitti di interesse, anche perché, lo ripeto, in questo momento la NASA in qualche modo dipende da Musk, che ha tecnologie che nemmeno la NASA ha. Pensiamo ai Falcon 9 e pensiamo un domani quando Starship dovesse funzionare. Insomma, Musk avrebbe, oltre ai tanti poteri che hai già elencato, direi anche un potere militare. Non dimentichiamocelo, Musk lavora per il DOD, per il Dipartimento della Difesa.
È chiaro, avrebbe diciamo il coltello decisamente dalla parte del manico. A proposito, per concludere meglio, di conflitti di interesse, insomma, c'è stata un'altra grande polemica legata a Musk in maniera diciamo trasversale, ma soprattutto al nostro governo, sulla faccenda dell'accordo presunto poi smentito con Starlink, sul quale secondo me vale la pena con te fare un minimo di chiarezza. È chiaro che quando un governo di uno stato importante si lega a una figura intanto privata e poi insomma un po' controversa, al di là di come la si voglia pensare, giustamente ci si fa qualche domanda. Quindi insomma ti voglio chiedere, quanto è dal tuo punto di vista Musk il problema qui, il fatto che sia una persona diciamo bizzarra, definiamola così, o in generale il fatto che ormai si faccia ricorso ai privati anche per questioni pubbliche decisamente importanti, e poi insomma al di là di tutta la retorica che è stata fatta, c'è davvero un'alternativa in questo momento a Starlink?
Bravo, l'ultima domanda è quella che mi permette di chiarire un po' la questione, tenterò di essere estremamente sintetico. Vedi, il vero problema non è tanto che, in momento certamente sì, Starlink, cioè la costellazione per la connettività in bassa orbita di SpaceX, sia, se non l'unica alternativa, l'alternativa migliore, con delle prestazioni e un numero di satelliti, parliamo di almeno 7.000 satelliti in orbita, che nessun altro può vantare. Il problema vero è che l'Italia, nella fattispecie, e l'Europa sono particolarmente indietro anche in questo tipo di, chiamiamolo, attività di mercato, per cui per recuperare un ritardo a fronte di esigenze e necessità abbastanza urgenti, palesate dalla difesa, palesate dal ministro Crosetto, se vogliamo domani garantire alla nostra difesa delle comunicazioni, a prescindere da dove operi la nostra difesa, c'è poca scelta, e in questo momento l'alternativa migliore è una e una sola, cioè Starlink. Questo pone dei problemi? Certamente, ma anche qua vorrei sgombrare il campo. Non pone dei problemi di sicurezza delle comunicazioni, non pensiamo, come in realtà qualcuno ha raccontato, che nottetempo Musk o chi per lui possa spiare le comunicazioni dei nostri generali o delle nostre sedi diplomatiche. E il sistema cifrante sarà molto probabilmente, anzi sicuramente, dice Roberto Cingolani di Leonardo, fatto dall'Italia, e potrà garantire la sicurezza, la sovranità nazionale, e quindi in qualche modo preservare le nostre informazioni e comunicazioni sensibili da occhi e orecchi indiscreti. Poi c'è un'altra questione, il fatto che il pubblico, che un governo, nella fattispecie quello italiano, possa in qualche modo affidarsi a un privato, questo pone qualche problema in più, ma anche in questo senso io spero, mi auguro, che il governo prenda delle, come dire, precauzioni contrattuali, magari trattando anche non solo direttamente con SpaceX, ma trattando anche con il Pentagono, trattando anche con il governo degli Stati Uniti, per evitare per esempio lo scenario che si è verificato in Ucraina quando Musk disattivò per un certo periodo gli Starlink. Ricordiamoci che però quei presupposti erano diversi, in quel momento Musk donava l'utilizzo di Starlink all'Ucraina, poi è venuto fuori che in realtà non c'era alcun dono, che pagava il Pentagono, pagavano gli Stati Uniti, però i presupposti e le premesse erano diverse. Io credo che possiamo stare tranquilli in questo senso, la sovranità nazionale non è in pericolo, o meglio, se ha dei difetti non arrivano dalla visita a Mar-a-Lago di qualche settimana fa di Giorgia Meloni, ma arrivano da molto prima, perché ricordiamocelo, se Starlink esiste è perché esistono mezzi riutilizzabili, e quei mezzi ce li ha solo Musk, l'Europa è molto molto indietro.
Alla fine si torna sempre un po' al discorso che facevamo prima, il coltello lo ha sempre lui dalla parte del manico. Allora io, Emilio, ti ringrazio. A proposito, insomma, ho ricordato il tuo libro che va alla grande, anche il tuo podcast geopolitica sulla geopolitica spaziale mi sembra sia pronto a ricominciare, corretto? Magari con alcune delle cose che ci hai detto oggi.
Esattamente, ricomincerà il podcast La geopolitica dello spazio su tutte le piattaforme audio su Radio 24 il 28 di gennaio. E invece ti ringrazio, il libro sta andando bene, potrebbe andare ancora meglio. Io spero che le tue ascoltatrici e i tuoi ascoltatori un'occhiata gliela diano. Geopolitica dello spazio per il saggiatore.
E allora grazie a Emilio Cozzi che è stato con noi quest'oggi. Noi ci dobbiamo fermare adesso per qualche istante, è terminata la prima ora di trasmissione di Cosmo 2050, ma rimanete con noi perché abbiamo ancora 60 minuti da trascorrere insieme con tante news e tanti ospiti, rimanete qua.
Cosmo 2050 con Francesco Massardo.
E allora eccoci ancora in diretta alla seconda ora di Cosmo 2050 qui su Giornale Radio. Ben ritrovati e ben ritrovate all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Qui con me in regia c'è Elisa Cabrini nel weekend di Giornale Radio, il nostro approfondimento scientifico e tecnologico. Ovviamente siamo in diretta e ci restiamo fino alle 16, ma ne approfitto anche per salutare tutti coloro che ci ascolteranno, mi verrebbe da dire, nelle repliche del fine settimana o nel podcast di Cosmo 2050. Potete recuperarlo dal nostro sito giornaleradio.fm o dalla nostra app, nonché su tutte le principali piattaforme. Seconda ora che dedichiamo a diversi temi, soprattutto quello della tecnologia, ma poi entreremo anche un po', come piace fare a noi, nei meandri della storia, anche perché ci stiamo avvicinando, ma questo poi sarà il finale di trasmissione, alla giornata della memoria carica di significato nell'ottantesimo anniversario della liberazione del campo di Auschwitz, con la scienza che non è assolutamente esente dai tanti discorsi che giustamente, tanti dibattiti che nasceranno da questa giornata. Questo è un po' il menù, diciamo, di questa seconda ora, condita come sempre anche da tanta buona musica, come il pezzo che stiamo per ascoltare. Lo ascoltiamo subito. I don't pack light, I travel for a living. And I don't abide by that 50 pound limit. On that Delta flight out west on there. With I love you people. And shit, I even took it all the way to the steeple. So boy, I know the weight and gravity of keychains with same keys. But if you want that welcome mat, then roll it out with me. Clear out a drawer, clear out a shelf. I wouldn't want to do it with anybody else. Everything that's heavy, I check it at the door. Kinda feel like I don't need it. I'm moving. E allora, eccoci ancora in diretta a Cosmo 2050 qui su Giornale Radio, ben ritrovati all'ascolto. Dunque, ripartiamo da un tema adesso legato all'intelligenza artificiale, argomento che insomma affrontiamo spesso e volentieri assieme, anche con le sue prospettive, le sue ricadute sul mondo del lavoro, sull'etica, quasi sulla filosofia, a volte mi viene da dire, anche perché gli studi che ormai si sprecano tra virgolette ci portano, credo, verso due trend che però non vanno nella stessa direzione. Da un lato le aziende, i CEO, diciamo, sono sempre più consapevoli delle potenzialità delle AI e tendono ad andare ad un uso sempre più massiccio di questa tecnologia. Dall'altro però ci sono poi i lavoratori che devono di fatto affrontare questo nuovo collega, tra virgolette, e in questo caso serpeggia un po' di, diciamo, diffidenza o magari un po' di insicurezza. E allora parliamo di un approfondimento realizzato da CEO.com, secondo il quale quasi 8 lavoratori su 10 a livello globale non si sentono abbastanza preparati per utilizzare l'intelligenza artificiale all'interno della quotidianità operativa. I CEO, secondo sempre questo studio, gli stessi CEO di questi lavoratori non propongono soluzioni e iniziative per invertire il trend. Allora noi ne parliamo con Veronica Del Priore, che è assistente marketing di QuestEat, azienda che abbiamo imparato a conoscere bene nel corso delle nostre puntate, e anche creatrice del progetto AI Talks. Intanto buongiorno e benvenuta su Cosmo 2050.
Buongiorno a tutti.
E allora, non so se sia, insomma, corretta l'idea, è che i capi tendenzialmente abbiano capito che l'AI può essere un ottimo strumento sicuramente per progredire, ma anche per risparmiare. Dall'altra parte ci sono poi i lavoratori che si sentono impreparati, magari in qualche caso anche un po' diffidenti, anche perché quando una tecnologia nuova sbarca, diciamo, di fronte a noi, ma non ci viene spiegata, non siamo formati ad affrontarla, può essere anche naturale avere questo tipo di reazione. Cosa ci dice questo studio?
Esatto, concordo, anche perché quando si parla di novità c'è sempre un po' di diffidenza, eppure l'AI ha delle potenzialità che soltanto conoscendole bene si capisce che possano elevare proprio il lavoro quotidiano. Difatti, oltre a questa ricerca che appunto citavi, c'è anche una recente ricerca del World Economic Forum che parla proprio della tendenza nel prossimo futuro a voler acquisire nuove conoscenze proprio legate all'AI generativa. Quindi come usarla e come fare per introdurla all'interno dei processi delle attività quotidiane e soprattutto all'interno dei processi creativi, come nel mio caso, nel caso del marketing ad esempio.
Ecco, sì, perché poi effettivamente questi studi sono anche studi ambiziosi, però a volte affrontando, diciamo, i lavoratori, ecco, non troppo meglio definiti a livello globale, poi bisognerebbe differenziare anche per tipo di dimensioni. Però in generale la AI knowledge, è stata così giustamente chiamata, dovrebbe essere affrontata dal suo punto di vista in quale modo? Perché non si può, come dire, puntare banalmente sulla curiosità magari dei lavoratori più giovani, servirebbe un percorso di formazione, diciamo, condiviso. A che punto siamo, sì, da questo punto di vista, anche in Italia?
Senza dubbio il percorso è quello di educare all'intelligenza artificiale, soltanto capendo cosa si intende in realtà per intelligenza artificiale, quelli che sono i meccanismi dietro questa tecnologia, probabilmente aprirebbe poi la mente ai lavoratori e poi di conseguenza ai CEO nell'investire su questa tecnologia. La tendenza sicuramente è quella alla voler scoprire, anche se c'è sempre, come si diceva prima, un po' di timore. Soltanto educando e quindi creando dei processi di formazione che partano un po' dalle basi, si può, secondo me, fare in modo che invece l'AI venga adottata da un maggior numero di persone, indipendentemente da quello che è il lavoro che si svolge.
E poi ovviamente c'è la possibilità, come dire, di formarsi sul campo in qualche modo. Ecco, l'AI dà questa possibilità perché si applica veramente a qualsiasi ambito, quindi anche nel tempo libero, ecco, ci si può allenare su, non tanto per imparare cose che poi magari servono più specificatamente nel mondo del lavoro, ma anche per avere un po' più di dimestichezza e di conoscenza, tra virgolette, con questa nuova tecnologia che è così tanto umana, che mi viene da utilizzare appunto l'idea, la parola di conoscenza. In questo senso, come si inserisce anche AI Talks, cioè un podcast che, se non sbaglio, è insomma il primo tentativo in Italia creare proprio con l'AI un podcast, di fatto è così?
Esatto, in questo contesto vediamo proprio come iterare, no? Come si dice in gergo, quindi provare, riprovare, dialogare con questi strumenti può essere un modo giusto per entrare in confidenza con essi. E difatti l'AI Talks nasce dall'idea proprio dell'interazione un po' più umana con la tecnologia. Cosa facciamo di solito? Chiediamo a ChatGPT: ma cosa sai fare? Cosa sei? Mi spieghi un po' di te. Allora così ci è venuta in mente questa idea di far parlare l'AI di se stessa. Quindi iTalks si propone di essere il primo podcast dove l'AI spiega a se stessa, spiega come funziona. E come lo fa? Mettendo in campo e dimostrando le sue capacità. Quindi AI Talks è un podcast che è stato realizzato proprio con tecnologie di intelligenza artificiale che parlano di tecnologie di intelligenza artificiale, appunto.
Ecco, è un'idea insomma sicuramente intrigante. Mi chiedo a questo punto, entrando magari un po' più nel dettaglio, ecco, quanto allenare l'AI diventa importante anche per un progetto come questo. Immagino che praticamente ognuno potrebbe produrre in realtà un podcast personalizzato, tra virgolette. La nostra AI cambia in base al modo in cui noi ci interfacciamo con essa, dunque anche questo è, credo, un aspetto interessante. Bisogna iniziare a veramente quasi a pensarlo come un avatar, ecco. Cioè, sì, si fa spesso l'esempio, secondo me, calzante del Tamagotchi, quel famoso oggettino che diversi anni fa, ecco, alcuni ascoltatori probabilmente ignorano l'esistenza di questo prodigio della tecnologia, era una specie di animale domestico, diciamo, tecnologico, digitale da allevare. Funziona, sì, un po' con lo stesso meccanismo, però.
Sì, potremmo pensarlo un po' in questo modo, assolutamente. Mi viene in mente ad esempio quando proprio per iTalks utilizziamo il voice cloning, quindi sono tutte voci clonate di persone reali, quindi gli speaker che intervengono ad esempio all'interno del podcast hanno clonato la loro voce, messo però in campo il loro sapere, e quindi c'è una sorta di collaborazione, quindi sì, è un compagno che però dobbiamo alimentare non solo attraverso i nostri dati, nel caso specifico la voce, ma anche grazie alle nostre conoscenze. Ad esempio, la maggior parte delle puntate di iTalks sono realizzate per spiegare delle tecnologie che prendono spunto da dei documenti fatti proprio da esperti in questo caso in Questit. E quindi utilizzando l'AI questi documenti vengono messi all'interno della macchina e diventano fonte di conoscenza attraverso cui appunto vengono estrapolate domande e risposte, e quindi si crea tutta la puntata. La puntata che poi è redatta da una voce, anch'essa clonata, di una conduttrice radiofonica reale. Quindi si ha una replica della realtà, però con la conoscenza umana che è sempre fondamentale e che supervisiona tutto il processo creativo, ecco.
Eh sì, perché poi lo ricordiamo, alla fine il motore è sempre quello, e diciamo che invece l'AI è più l'acceleratore, ecco, se volessimo fare un paragone con un'automobile. Grazie allora a Veronica Del Priore di Questit per essere stata con noi, grazie ancora. Noi insomma abbiamo voluto dedicare come sempre un approfondimento anche ai temi dell'AI. Ripartiamo dalla musica, ripartiamo dall'altro pezzo da ascoltare insieme. Baby, that ain't for me, that E allora eccoci ancora insieme qui su Cosmo 2050, siamo sempre nel weekend di Giornale Radio, ci dedichiamo a un altro tema che affrontiamo insomma con cadenza settimanale, che è quello del cambiamento climatico. Varie sono ovviamente le sfaccettature, gli aspetti che possono essere analizzati, c'è anche il tema chiaramente della siccità, e oggi vogliamo analizzare uno studio che insomma purtroppo si fa ambasciatore di un messaggio non particolarmente lusinghiero, diciamo, però che ci racconta come i periodi di siccità, anche quelli di cosiddetti mega droughts, di una siccità particolarmente intensa, stanno diventando sempre più estesi, sempre più intensi anche, ed è un processo già in corso da diversi anni. Lo studio in questione è pubblicato sulla rivista Science, guidato da Liangqi Chen dell'Istituto Federale Svizzero per lo studio delle foreste, della neve e del paesaggio, ma tra chi ha partecipato c'è anche l'italiana Francesca Pellicciotti, che lavora per l'Istituto di Scienze e Tecnologia dell'Austria, che è già stata nostra ospite in passato, a cui do un ben trovata dunque su Cosmo 2050. Grazie per essere con noi.
Grazie a voi. Grazie a voi, sono molto felice di essere qua.
Ci fa piacere. Purtroppo insomma il tema della ricerca non è invece particolarmente lieto. Intanto una mole di dati molto significativa, 40 anni di dati, oltre 13.000 eventi di siccità durati almeno 2 anni, quindi ci concentriamo su un tipo tra virgolette di siccità particolare, e dati che però ci mostrano, credo, un trend, no? Un trend che va verso una siccità sempre più lunga, sempre più intensa, è così?
È sempre più estesa. Infatti quello che abbiamo calcolato è che queste siccità, che noi chiamiamo le mega drought, e la cosa importante qua è l'enfasi sul fatto che siano siccità che durano per più di una stagione, queste sono le siccità a cui noi, almeno noi in Europa, siamo abituati, siccità che durano una stagione, un anno. E quello che volevamo capire invece è se e dove sono avvenute nel mondo siccità che durano più di un anno, perché queste sono siccità completamente diverse, che hanno bisogno di strumenti di adaptation e mitigation completamente diversi, perché sono siccità in cui non c'è recovery. Questo sistema, non i sistemi che sono impatti da siccità che durano più di un anno, non hanno nessuna chance di recuperare. E quindi è uno stress imposto su ecosistemi, sulle risorse idriche, che continua un anno, un secondo anno, un terzo anno, finché a un certo punto, e questa è l'ipotesi alla base del progetto grande di cui questo studio fa parte, finché a un certo punto questi sistemi con questo stress compounded si rompono, smettono di funzionare. È un'idea nuova, è partita perché eravamo in Cile quando è successa la mega drought cilena, che in Europa non ha avuto eco come quella californiana o australiana, però il paese ha dovuto dichiarare lo stato d'emergenza. Noi eravamo lì a studiare i ghiacciai cileni, ero lì nel 2011, e ha continuato e continua ancora. Alcuni pensano che sarà il new normal nel paese, e ha provocato danni giganti. E ci eravamo chiesti che succede ai sistemi di montagna durante una siccità che continua per vari anni. I sistemi di montagna sono sostenuti dalle risorse idriche della criosfera, i ghiacciai e la neve, che quindi riescono a compensare i deficit di precipitazione fino a un certo punto, perché nel mondo c'è un trend di loss, di perdita delle masse glaciali e masse nevali. E quindi ci chiedevamo, e siamo partiti da là, siamo partiti studiando la mega drought cilena, e ci siamo chiesti, ma ci sono state altre mega drought? La mega drought cilena è iniziata nel 2010 e continua, sono adesso 15 anni, e quindi ci siamo chiesti quante altre mega drought, nel senso di drought estremamente intense ma che durano per più di 2 anni, sono successe. E abbiamo iniziato questo progetto di mappatura.
Una mappatura su larghissima scala, mi sembra di capire, perché di fatto l'avete fatto su tutto il mondo, corretto?
Su tutto il mondo, e ad altissima, se posso dire, ad alta risoluzione, perché siamo scesi alla risoluzione di 5 km. Quindi abbiamo preso una rianalisi, la migliore, che è quella europea, è la ERA 5, e l'abbiamo però downscale a 5 km, quindi questo è uno sforzo computazionale largo. Quello che abbiamo fatto, abbiamo anche poi usato dati da satelliti e modelli per calcolare, per trasformare una siccità meteorologica, cioè una scarsità di precipitazioni, in una siccità idrologica che si riflette, cioè in mancanza d'acqua nei fiumi, nel soil moisture, e in una siccità che ha impatti sulla vegetazione. Volevamo studiare la catena di propagazione di queste siccità e abbiamo considerato le siccità appunto di più di un anno, cioè le siccità che si propagano e si autosostengono, ma anche le siccità che si espandono nello spazio.
No, si figuri. Sono anche interessato, insomma, lei. Assolutamente, lei ci raccontava prima e ha fatto bene a sottolinearlo che ad esempio ecco l'eco che si è avuto in Italia, in Europa sulla siccità cilena è stato pressoché nullo, abbiamo invece per questioni insomma ovvie tutti in mente le immagini della California in fiamme di qualche settimana fa, però quali sono le aree più a rischio del pianeta? Ecco, la siccità non fa distinzione ovviamente in maniera volontaria, però quali sono le aree che devono sono già dentro questo trend sempre più imminente, mi verrebbe da dire, sempre più vicino a noi.
Sì, forse dico una cosa prima, noi sapevamo e c'è tantissima, ci sono stati tantissimi studi che le drought, che le siccità diventano sempre più frequenti. Quello che non sapevamo è che anche le mega drought sono sempre più frequenti e quello che il nostro studio dimostra su questi ultimi 40 anni sono diventate sempre più intense, sempre più larghe, cioè occupano aree, cioè ogni anno c'è un aumento delle zone
di metri quadrati, certo, di chilometri quadrati,
di chilometri quadrati, un'area quanto la Svizzera, cioè di siccità, ecco, di malti che durano per più di un anno, e poi è aumentata la durata, cioè diventano anche sempre più lunghe, e questa era la cosa importante su cui volevamo mettere enfasi, questo fatto che sono drought che durano più di un anno, per cui la resilienza dei sistemi che colpiscono a un certo punto non c'è più, questi sistemi a un certo punto avranno uno stress talmente tale che smettono di funzionare. Le aree che noi abbiamo identificato sono alcune quelle che conoscevamo, no? Il Southwest United States, cioè gli Stati Uniti, la zona del...
L'Ovest, certo, sì.
L'Ovest, l'Australia chiaramente, il Congo, anche se il Congo è una che... secondo me anche per motivi simili a quella cilena, non ha avuto così tanta attenzione, no? E noi abbiamo una prospettiva.
È una notizia per molte persone sentire che sia un'area insomma di siccità anche quella, certo.
Sì, anche quella. Devo dire una cosa, che le aree, che il nostro studio si è fermato al 2018, perché abbiamo, perché sì, è uno studio di 2 o 3 anni, anche perché appunto lo sforzo di calcolo è stato gigante. Se lo rifacessimo, e questa è una cosa che vogliamo fare, cioè se lo estendessimo al presente, forse le aree, le 10 più importanti mega droughts cambierebbero, perché il 2022, 23, 24 sono anni che hanno
anche da noi, right? Diciamo, anche molto più vicini a noi, il sud anche dell'Italia, la Spagna, insomma, sono aree che hanno conosciuto questo fenomeno. Quindi, evidentemente, ecco, questi sono studi che chiaramente hanno una mole di dati, ma che viviamo quasi sulla nostra pelle. Dunque, insomma, sono studi particolarmente attuali, particolarmente importanti. Io ringrazio Francesca Pellicciotti. Prima di salutarla, ricordo anche che lei è a capo comunque del progetto Megawatt, spero di averlo pronunciato io bene questa volta, finanziato a livello europeo, che ha proprio l'obiettivo di studiare questo fenomeno in Europa, e dunque se avrete novità anche su questo fronte saremo lieti di ascoltarli. Grazie ancora per essere stata con noi e noi dobbiamo chiudere adesso questo blocco, ci fermiamo per un po' di pausa, ma torniamo tra poco per il finale di Cosmo 2050, rimanete con noi.
Cosmo 2050 con Francesco Massardo.
E allora eccoci ancora insieme, ancora in diretta, siamo verso il finale di Cosmo 2050 qui su Giornale Radio, altra puntata insomma in cui abbiamo già raccontato parecchio, un finale che come avevo detto prima vogliamo dedicare anche a qualche riflessione sull'impatto che insomma le celebrazioni poi dell'anniversario della giornata della memoria, insomma l'impatto che ha avuto anche sul mondo scientifico, la Shoah, sono temi ovviamente di storici ma anche di profonda attualità, mi verrebbe da dire, quindi abbiamo deciso di dedicare un momento anche a questo scopo per così dire, però poi ovviamente abbiamo anche tutti i temi ai quali insomma vi abbiamo abituato, anzi tra poco poi parliamo anche del tema dell'invecchiamento che colpisce tutti, ma lo affrontiamo da uno studio, partendo da uno studio particolarmente interessante che rivela alcune prospettive che vogliamo commentare insieme agli esperti. Questo dunque per il finale di trasmissione, anche un paio di pezzi musicali da ascoltare ancora, come quello che parte in questo momento. E allora eccoci ancora in diretta, dunque siamo nel finale di Cosmo 2050, però vogliamo occuparci di un tema particolarmente intrigante, perché partendo, capovolgendo diciamo quello straordinario libro di Cormac McCarthy, diventato poi anche un ottimo film dei fratelli Coen, Non è un paese per vecchi, l'Italia apparentemente non è un paese per giovani, così ci racconta uno studio effettuato dal programma Age It, che si propone di trasformare diciamo l'Italia in un polo scientifico internazionale per la ricerca sull'invecchiamento, e direi che insomma il nostro paese merita di avere approfondimenti scientifici adeguati. È una sorta insomma di laboratorio che possa rappresentare uno standard di riferimento per il nostro paese, ma il dato sul quale ci vogliamo soffermare è appunto quello che, analizzando una serie di parametri che ora ci facciamo raccontare, risulta che l'Italia per favorire diciamo i giovani fa un po' troppo poco. Diciamo, in Europa solo la Danimarca fa peggio di noi in Unione Europea. Lo commentiamo questo con il professor Vincenzo Galasso della Università Bocconi, che appunto si è occupato della stesura diciamo della preparazione di questo studio all'interno del progetto EGIT. Intanto grazie per essere con noi e benvenuto su Cosmo 2050.
Buonasera.
Allora, sono insomma diversi temi, diverse domande che mi vengono spontanee leggendo di questo studio, ma inizierei descrivere un po' lo scenario che vi siete trovati di fronte a livello metodologico, per intenderci quali sono i parametri che sono stati analizzati e soprattutto insomma la classifica che ne esce fuori, non molto lusinghiera per il nostro paese.
Sì, diciamo che confrontare le è un esercizio molto, molto difficile, perché chiaramente ci sono diversi aspetti metodologici complicati. Giusto per intenderci, cosa facciamo? Voi andiamo a comparare ad esempio i ventenni con i sessantenni, oppure quello che vogliamo fare, vogliamo capire come i ventenni di oggi si comparano con i ventenni degli anni 60, quindi nell'arco diciamo facendo uno studio più di corte. Noi abbiamo scelto di provare a fare una cosa che guardasse al 2025, quindi nell'ambito di questo confronto tra classi d'età ci siamo chieste diverse domande. Prima di tutto, cosa accade alla distribuzione delle risorse tra le persone? In secondo luogo, qual è lo status sociale, l'eguaglianza sociale che c'è in Italia, appunto ancora una volta guardando a persone anziane e persone più giovani, e poi qual è il tema di rappresentanza politica tra diverse generazioni. Allora, soffermandoci soprattutto sul tema più economico, che è quello della distribuzione delle risorse, lì siamo andati a guardare al mercato del lavoro, ai tassi di povertà, siamo andati a guardare all'accesso alla sanità, inteso come la possibilità di avere appunto accesso alla sanità quando ce n'è bisogno. E quello che abbiamo visto è che l'Italia, appunto andando a guardare a diversi parametri, l'Italia è un paese che dal punto di vista della distribuzione delle risorse tende a premiare le persone più anziane anche sul mercato del lavoro, quindi diciamo i lavoratori più senior rispetto ai lavoratori giovani. Se vogliamo, il dato forse più eloquente è quello della povertà, che in Italia è più basso tra le persone nelle famiglie con un capo famiglia che ha più di 65 anni, mentre in realtà la povertà è più alta proprio tra le persone giovani, soprattutto in quelle famiglie, quei nuclei con una sola persona che lavora, e soprattutto se questa persona che lavora è una donna. Quindi diciamo una distribuzione che tende a sfavorire i giovani e a favorire le persone anziane. E come lei diceva, se guardiamo l'Europa, ecco, siamo un po' un outlier, siamo un po' una delle poche nazioni che fa questo, almeno così tanto, e siamo secondi in questo solamente alla Danimarca, appunto.
Eh sì, un obiettivo insomma molto, molto ambizioso, quello di mettere, diciamo, credo peraltro per la prima volta in Italia a disposizione un indice di cosiddetta appunto giustizia intergenerazionale, che appunto possa mettere correttamente a paragone le diverse generazioni. In Europa, mi verrebbe da dire, almeno io guardo molto profanamente questo grafico, diciamo, però molto diversa, ecco, molto diversificata. I paesi che fanno meglio, mi sembra di capire, diciamo per i giovani, poi ovviamente uno la può vedere come vuole, sono Malta, Lituania, Estonia, Croazia, insomma anche paesi forse più giovani come età media, non saprei, anche dell'est Europa, molti paesi dell'est Europa, invece insomma l'Italia appunto la vediamo lì in fondo, davanti solo alla Danimarca, diciamo in zona retrocessione, per fare un paragone calcistico. Questione solo politica, o ci sono, come dire, delle caratteristiche insite del nostro paese che rendono complicata la gestione di questa equità, diciamo, tra generazioni?
Ma allora, prima di tutto, chiaramente è una questione politica, nel senso che è una questione, se vogliamo, di demografia politica. Man mano che la popolazione invecchia, è chiaro che gli incentivi elettorali del policy maker si spostano a favore delle generazioni più giovani e i giovani contano meno. E delle generazioni più anziane, mi scusi, e invece i giovani tendono a contare meno, da un punto di vista strettamente, diciamo, di numeri, strettamente numerico, quindi di numero di voti anche. C'è anche poi una questione chiaramente storica, se vogliamo. L'Italia è un paese che ha un sistema di welfare che è particolarmente sviluppato e che tende a proteggere soprattutto le persone che hanno da molto tempo un lavoro, quindi di solito sono i lavoratori più senior, e che tende a proteggere anche parecchio, diciamo, le persone anziane tramite una spesa previdenziale che è la seconda al mondo, quindi diciamo tutte e due queste cose. Però mi lasci solamente dire che in realtà in questa classifica, che come diceva lei, i paesi che sono più vicini allo zero, quindi diciamo un po' i paesi intermedi, sono quelli che danno un livello di giustizia maggiore. Quindi diciamo, quando andiamo da un lato o dall'altro, ci scompensiamo un po' troppo a favore dei giovani o un po' troppo a favore.
Sì, beh, certo, si può leggere, appunto, dicevo, in vari modi questa classifica. Quindi effettivamente più ci si avvicina allo zero, più si è equi, quantomeno nella gestione della situazione. Mi sembra di capire, insomma, vedo forse il Lussemburgo quello che più si avvicina a questa quota, anche la Francia, tutto sommato se la cava sicuramente meglio di noi. Questa è una classifica, insomma, importante appunto a livello europeo. Mi fa, insomma, piacere che l'abbiate presentata al Ministero della Salute, quindi non rimane, come dire, immagino, una ricerca tra virgolette fine a se stessa o utile per un commento in radio, ma credo, insomma, che possa essere un punto di partenza. Ecco, che tempistiche può avere una programmazione di questo genere per fare sì che magari, non lo so, tra un anno si rifà la classifica e si vede che abbiamo recuperato qualcosa?
Sì, diciamo che abbiamo due obiettivi. Il primo è di completare, questo è appunto un po' un'analisi preliminare, nel senso che guarda solamente agli aspetti economici, vogliamo guardare anche a quelli sociali, ci stiamo lavorando, e a quelli politici. Posso anticipare ad esempio che dal punto di vista sociale in realtà abbiamo che tutte quante le nazioni sono molto scompensate a sfavore delle persone anziane, nel senso che quando andiamo a guardare a temi di isolamento sociale vediamo che chiaramente c'è uno scompenso, certo, lì, che in questo caso sfavorisce le persone anziane. Tanto questo ci dice una cosa importante, ci dice che fondamentalmente ci sono delle, come dire, dei trade-off, ci sono delle possibilità di migliorare, perché se l'Italia è un paese che dà tante risorse agli anziani ma poi contemporaneamente queste persone sono sole, ecco, allora magari ci sono delle politiche che possiamo pensare dove, come dire, possiamo cercare di, ora è brutto dirlo così, non voglio dire che dobbiamo comprare un po', usare un po' di risorse degli anziani per ridurre il loro isolamento sociale, però sicuramente possiamo pensare a delle politiche che compensino un po' di più. L'obiettivo è quello, chiaro, che diceva lei comunque. Cioè.
Sì, di migliorare, non solo di rendere diciamo, la ricerca più efficace, ma poi di migliorare comunque i primi risultati che già arrivano, che obiettivamente ci indicano che ancora un po' di strada da percorrere c'è. Insomma, sono temi importanti, lo sappiamo, lo ripetiamo spesso, siamo uno dei paesi più anziani al mondo per età media. Questo però deve rispettare anche una fairness, come si direbbe, appunto, riguardo alle varie generazioni. Io ringrazio davvero il professor Vincenzo Galasso, professor of economics presso la Bocconi University. Grazie per essere stato con noi e averci raccontato anche questo progetto interessante, sul quale sicuramente torneremo anche in futuro. Ultimo pezzo musicale di Cosmo 2050, lo ascoltiamo insieme e poi torniamo per il finale.
I let you drive around my mind. I can't count the times you made me feel like I'm nothing. Play me like a fool, like a fool. Saying drink another whiskey, pop another pill. Money makes you happy, heaven isn't real. You won't find nobody to love because your heart's too broke. Now I know you ain't nothing but a liar. Yeah, I walk right out the fire. Yeah, you try to keep me down, try to put me underground, but I'm only going higher. I can hear you in my head, in my bed when I'm dreaming. You try to be my friend, but you're blowing smoke.
Allora, rientriamo in diretta per il finale di Cosmo 2050, un finale che non esula, direi, dai temi scientifici che normalmente trattiamo, ma che parte anche da una riflessione storica e etica, direi, doverosa, con l'avvicinarsi della giornata della memoria, un anniversario particolare, insomma, quest'anno, per un anniversario, ecco, come si suol dire, tondo, gli 80 anni dalla liberazione del campo di Auschwitz. Ci sono anche intanto degli eventi organizzati dagli enti scientifici, tra poco ne parliamo, ma poi è anche l'occasione, credo, per ricordare che la tragedia della Shoah ha avuto anche delle ricadute sul mondo scientifico, una grande emigrazione di scienziati ebrei e non solo, quelli che sono riusciti a salvarsi, ovviamente anche in generale, insomma, un evento che ha avuto ricadute su ogni fronte umano, tra cui anche quello chiaramente del progresso scientifico. Tra gli enti, insomma, che si spendono maggiormente in Italia per il ricordo, anche l'INGVU, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, abbiamo il piacere di avere con noi Aldo Winkler, che insomma da diversi anni in realtà si dedica, oltre alla propria attività scientifica, anche a un'attività di raccolta di memorie, di ricordi che legano il tema della memoria a quello della scienza, e in particolare anche quest'anno c'è un'occasione di celebrazione, diciamo, particolare. Intanto grazie per essere con noi e ben ritrovato su Cosmo 2050.
Vi ringrazio tanto, a voi e naturalmente ai radioascoltatori.
E allora, l'occasione è ovviamente quella di fare divulgazione anche su cosa significa essere, cosa significava, cosa ha significato essere scienziati perseguitati negli anni più tristi della storia recente, non solo dell'umanità. In particolare con l'INGVU avete commemorerete, insomma, e avete commemorato il vostro collega Leone Anticoli, dispensato dal servizio per le leggi razziali che erano entrate ovviamente in vigore nell'Italia fascista, e sua figlia giovanissima Fiorella, catturata e poi deportata proprio lì ad Auschwitz con sua nonna, e a loro sono state dedicate le pietre d'inciampo presso il luogo di residenza, dunque di cattura, e poi nell'istituto. Insomma, l'occasione di fare memoria, di non dimenticare quello che è stato questo momento tragico, vale anche, forse a maggior ragione, per il mondo scientifico.
Grazie per la domanda. Naturalmente è un tema che mi è particolarmente a cuore, che è stato avviato all'incirca oramai 3 anni fa in questo istituto, e allora iniziamo un programma di ricerca che principalmente riguardava la creazione di un sito internet dove collezionare ricordi e testimonianze su scienziati e persone di cultura che in qualche maniera abbiamo perduto a causa dell'applicazione delle leggi razziali, proprio anche con lo scopo preciso di sottolineare quanto, oltre il dramma umano di chi fu espulso dal proprio luogo di lavoro, abbiamo perso intere, tra le più fiorenti, classi culturali che vi erano all'epoca. E mi piace sempre ricordare anche che per impostazione ebraica, l'obbligo allo studio, abbiamo perduto anche le prime donne che si affacciavano ai luoghi di alto studio, e quindi ci sono state tante personalità femminili che stavano iniziando in qualche maniera a entrare nell'università, anche attraverso ruoli in collane editoriali o i primi posti di ricerca femminile che purtroppo le leggi razziali hanno inevitabilmente stroncato e rimandato a quel punto, purtroppo con tutti i noti problemi dell'emancipazione femminile nei luoghi di cultura.
Certo, sono occasioni importanti. Poi questo è un anno anche particolare, ecco, in cui si parlerà, forse ci si augura, insomma, ancora di più. Poi di là che ci aspettiamo le solite polemiche, delle quali faremmo francamente a meno, però ecco, fa piacere. Poi la faccio proseguire, mi scusi se l'ho interrotta, che all'interno di questo progetto Pagina della Memoria non ci sia solo l'INGVU, ma sia stato abbracciato veramente praticamente da tutto il mondo accademico e scientifico italiano. Quindi insomma è uno sforzo anche importante che unisce il nostro paese, almeno a livello scientifico, intorno a questo tema.
Questo è un aspetto per me assolutamente sostanziale che avrei rimarcato in prima istanza, innanzitutto attraverso l'opera del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che è particolarmente di Alessia Gelmi, che è la responsabile degli archivi nazionali del CNR, e con cui abbiamo iniziato questo percorso di condivisione per capire all'interno degli enti di ricerca, che finora non erano stati trattati dal punto di vista delle dispense per motivi razziali, e quindi per merito di ricerca archivistica già lo scorso anno avevamo messo le prime pietre d'inciampo in un ente di ricerca dedicato alla famiglia di Giacomo Anticoli, che fu dapprima espulsa questa famiglia proprio per le leggi razziali. Loro vivevano lì perché Giacomo, la sua famiglia, lui era lo share, e quindi vivevano lì per motivi di servizio, per poi essere deportati, e così Giacomo, la moglie e le due bambine purtroppo terminarono la vita. Le bimbe avevano appena 5 e 8 anni. Abbiamo l'Accademia Nazionale dei Lincei, col suo grande prestigio naturalmente, che per noi è un altro motivo di orgoglio in questo progetto. Abbiamo l'INAP e poi abbiamo gli enti ebraici naturalmente, quindi l'USEI, la comunità ebraica di Roma, quindi è un progetto assolutamente corale, e per fare ricerca su questi temi naturalmente mettere insieme dati e fare ricerca insieme, mettere insieme competenze. Io non sono né uno storico né un archivista, mi occupo di magnetismo, e quindi naturalmente avere l'opera preziosa di colleghi che invece sanno interrogare gli archivi e interpretare i documenti è per me ovviamente fondamentale per portare avanti questo progetto.
Certo, certamente. E chiuderei, insomma, mi perdonerà, ma è quasi d'obbligo anche su temi legati all'attualità. Insomma, parole come antisemitismo non appartengono solo a quella, purtroppo direi, a quella pagina che speravamo di avere, di esserci lasciati alle spalle. Anche sul mondo scientifico, insomma, è un discorso che di cui magari si possono anche comprendere le ragioni, le proteste di tanti studenti che chiedono magari alle università di interrompere i rapporti con Israele, i rapporti scientifici con Israele, al di là, insomma, di non voglio entrare, come dire, nel merito della questione attuale, ma c'è da, insomma, da tenere sempre a mente, credo che forse concluderei sentendo la sua opinione su questo, che tendenzialmente la scienza è una vittima innocente poi dei conflitti, è una sorta di male autoinflitto anche in molti casi dai paesi, come ci stava raccontando in questo momento. Ecco, colpire tra virgolette gli scienziati, colpire la scienza, mi sembra una risposta poco sensata in entrambi i versi, sia da parte di chi riceve, diciamo, questa offesa, sia da parte di chi la procura. Questo non è un tema solo storico, evidentemente anche attuale.
Assolutamente, è necessario attualizzare il significato della memoria, e avere in un ente scientifico ospitato la memoria di una bambina di 2 anni che fu deportata, era la figlia di un mio collega, va necessariamente attualizzato contro ogni tipo di antisemitismo, naturalmente contro i boicottaggi. La scienza deve costruire ponti e deve far colloquiare i popoli che si trovano in situazioni conflittuali, mai aumentare le divisioni, ricordando che purtroppo le leggi razziali partirono proprio dagli scienziati che scrissero il famoso manifesto degli scienziati razzisti, che stabiliva il concetto folle di razza per discriminare una parte della popolazione che era assolutamente italiana e che tanto lustro stava dando, per esempio, nei settori scientifici. Quindi è importantissimo rimarcare che non vanno anche distorti concetti come genocidio, come parole che sono specifiche naturalmente di un periodo disperato dell'umanità, e che nel pieno rispetto di tutte le vittime bisogna sempre ricordare le specificità di ogni situazione, facendo sempre comunque della scienza un veicolo di pace.
Credo di sì, credo che questo tipo di messaggi siano quelli che poi devono riempire il significato della giornata della memoria in particolare, al di là poi di mantenere vivo un ricordo che è sempre meno orale, sempre meno di testimonianza e sempre più affidato magari a parenti o magari ai libri di storia. Ecco, questo è un altro tema sul quale si potrebbe parlare a lungo. Voglio ringraziare davvero Aldo Winkler per essere stato con noi dell'INGV, averci parlato di questa commemorazione, di questo evento, ma in generale di aver fatto una riflessione che lega un po' il mondo scientifico a quello del ricordo della tragedia dell'Olocausto. Siamo in conclusione per quanto riguarda questa puntata di Cosmo 2050. Io ovviamente ringrazio tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Grazie a Elisa Cabrini che è stata con me in regia anche quest'oggi. Vi lascio a pillole e vi ricordo ovviamente che il nostro appuntamento è esattamente tra una settimana, sempre nel weekend di Giornale Radio, la radio libera di informare, con il nostro approfondimento scientifico. Da parte di Francesco Massardo è davvero tutto, e a tutti voi un weekend stellare.